acqua di crescita nel periodo in cui fortissime sono state le proteste seguite all'assassino di George Floyd, proprio per le caratteristiche che ha. Ecco, come fa Signal a campare se non lo fa vendendo i vostri dati? Diciamo che attualmente lo fa in parte per donazioni, ma da quello che si è capito a donazioni non è che ne cava molto, ma sostanzialmente ha ricevuto un generosissimo prestito da Brian Hatton, forse uno dei fondatori di WhatsApp, che quando WhatsApp è stato venduto a Facebook ha ricevuto una quantità enorme di soldi, per un po' di tempo ha anche continuato a lavorare a WhatsApp con la nuova proprietà, poi se n'è andato e ha girato i soldi alla fondazione che tiene in piedi Signal. Signal che però, appunto, diciamo, dal punto di vista della messaggistica se la cava bene, le feature giuste, quelle su cui punta, ce le ha, quindi ha le funzionalità utili, no? Cioè, manda i messaggi vocali, funziona bene, si sincronizza, non tiene davvero niente che può essere controllato o verificato, insomma è un'app fatta bene, tuttavia non riesce a decollare e forse in questo quadro va vista la scelta di Signal di incorporare al suo interno una valuta digitale, si chiama Mobile Coin, e quindi con quindi l'app è, diciamo, si associa con un, quello che viene chiamato un portafoglio, un wallet della moneta digitale, e tra questa moneta digitale è possibile fare dei trasferimenti direttamente da Signal. Chiaramente le monete, appunto, il modo in cui ve le siete comprate potrebbe essere, per esempio, avendole comprate poi comunque, no, da degli enti che vengono chiamati a volte cambiavalute, ma che in pratica assomigliano abbastanza al concetto di banca centrale, no? Il concetto di banca centrale evidentemente è risignificato nel mondo delle criptovalute, tant'è che però in un certo senso questi store fanno il prezzo e quindi sono comunque delle autorità. La scelta di aver usato nello specifico una criptovaluta, l'hanno chiarito, non è per fascinazione nei confronti delle criptovalute, ne hanno tra l'altro scelta una che non si basa sul concetto di proof of work, prova di aver faticato, più o meno io la tradurrei più che prova di lavoro, che è invece uno dei concetti chiavi sui bitcoin. Cioè nel bitcoin tu ottieni bitcoin quando li mini, quando li produci, perché essenzialmente è come contropartita per il fatto di aver sprecato energia elettrica e cicli del tuo processore, quindi tu fai faticare il processore a risolvere dei problemi che di per sé non sono utili e in cambio ti vengono dati dei soldi. Cosa sembra del tutto assurda, ma se ci pensate l'oro non è che è diverso, eh? Cioè, non so, è vero, l'oro è anche utile, però il concetto è che tu hai l'oro ce n'è poco, lo scambi, ma quella roba lì, cioè, i soldi sono fatti per rimanere sempre oro, quindi non è che tu picconi l'oro e hai faticato e hai ottenuto poi, no, il sale, che è utile perché ci sali gli alimenti, no? O ottieni il grano, tu ottieni proprio l'oro che poi dopo lo scambi e basta, che è una visione monetaristica vecchia, però ecco, ci fa pensare che comunque evidentemente questa cosa del proof of work non è così astrusa, e però è inquinante, lo è nel caso dell'oro, lo è anche nel caso del bitcoin, perché se devi tenere un sacco di computer accesi attaccati alla corrente per produrre una cosa che poi serve soltanto ad essere scambiata, hai sprecato megawatt inutilmente. Ecco, questo invece MobileCoin è una di quelle valute che non si basa sul proof of work. Sinceramente non so bene su quali principi invece si basa, cioè come riescono, perché questo poi è il tema chiave, come riescono a creare artificialmente una scarsità, perché se tu fai qualcosa che è troppo abbondante è impossibile utilizzarla come valuta. Quindi sinceramente non ne so dettagli, so però che a questo hanno posto attenzione, e quindi non si tratta di un endorsement, di una fascinazione per le criptovalute, ma direi però di una dare importanza al tema del poter avere pagamenti dentro l'applicazione, questo senz'altro. pagamento dentro l'applicazione che poco forse c'entrano con l'idea, no, generale di Signal, e che però mi sembra, no, questa è la mia valutazione, non so se so leggere effettivamente nel pensiero, mi sembra che possano essere immaginati come un modo per mantenere Signal sulla cresta dell'onda, quindi per farlo rimanere usato, per aumentare quel fenomeno di cui parlavamo prima, cioè allargando la base di utenti, anche se ognuno con interessi diversi, e il tutto diventa più utile e a sua volta più usato. Quindi finché Signal lo usano i fissati della sicurezza, non decollerà mai. E quindi, no, diciamo, introducendo questa funzionalità che effettivamente è assente da tutti quanti i suoi rivali, probabilmente Signal cerca di avere una marcia in più.
Sì, un colpo alla WeChat senza il governo cinese, però.
No, senza il governo cinese che lo supporta, ma nemmeno quello statunitense che lo supporta, questo sicuramente, però anche evitandosi le grane di cui parlavamo prima. Uno, perché Signal di tutto può essere accusata tranne che di abuso di posizione dominante, perché posizione dominante evidentemente non l'ha. Ma comunque, diciamo, probabilmente se avesse introdotto dei pagamenti dentro l'applicazione basati sul sistema bancario, avrebbe avuto una enorme quantità di problemi, no? Pensate a quanto si rimaneva fragili nei confronti chiaramente delle banche, perché Signal comunque, per quanto abbia, come dire, un bilancio comunque milionario, è robetta, no? Nei confronti sia di una qualsiasi banca sia di altre grandi aziende del web. Quindi sarebbe rimasta molto più esposta. Invece questa è una mossa che ha sostanzialmente potuto fare, no, diciamo, potremmo dire, al solo costo di doverla sviluppare. Cioè, certo, ha dovuto pagare dei programmatori che la scrivano e la mantengano, ma a parte questo non è dovuto venire a grandi patti con nessuno in particolare. Quindi questo è sicuramente un vantaggio che le criptovalute hanno mostrato per loro.
Sì. E a questo punto passiamo a restiamo un poco nell'argomento sicurezza, diciamo sicurezza che qualcuno scansiona i tuoi dati, e andiamo un secondo negli Stati Uniti per una notizia, diciamo, già vista, già sentita, che vi riproponiamo perché, siccome diciamo, la notizia già ve l'avevamo detto, e vi abbiamo detto non vi preoccupate, questa cosa non è passata, e ora vi diciamo, ve la riproponiamo perché è stata riproposta. Sostanzialmente si tratta di una proposta di legge americana negli Stati Uniti che si chiama che è una proposta, diciamo, che purtroppo ha la caratteristica di quelle proposte che messe in un paese poi rapidamente si diffondono in altri, perché è una proposta che è fatta per difendere i bambini. Cioè, la proposta che era stata fatta, appunto, mi pare l'anno scorso, poi diciamo, era in seguito alle proteste era stata rimossa, ora è stata ripresentata, ed è la proposta di permettere a sostanzialmente alle compagnie private che hanno diciamo che ne hanno i mezzi, la possibilità di scansionare tutti i messaggi e tutti i materiali passati su internet allo scopo di trovare immagini pedopornografiche. Ora, la questione è la solita storia, noi qua ve la ripigliamo e non la faremo lunga perché in realtà già ne abbiamo parlato e perché comunque questa è una proposta e quindi sicuramente ne riparleremo pure dopo se questa cosa della discussione va avanti. Semplicemente il concetto era quello di permettere al chi possiede o incamera immagini, quindi società che utilizzano appunto messaggistica o scambi o anche terzisti che hanno accesso a questi dati per una qualche ragione, di scansionare essenzialmente documenti e immagini per capire se c'è qualche cosa che possa fare pensare alla pedopornografia. Il problema di questa roba è che Ma questa roba è che diciamo il concetto di dove comincia e finisce la pedopornografia è al solito una cosa molto aleatoria, perché mentre ci sono delle cose che sono inequivocabilmente pedopornografiche, ce ne sono tante altre che non lo sono. Ricordiamo la famosa famosi casi di censura su Facebook, che davano immagini per immagini pornografiche, cose tipo opere d'arte, fotografie, cose che diciamo.
È chiaro che la semplice definizione di nudo di minori è assolutamente è non sufficiente, no? Perché dovremmo, c'è tanti
contesti. Dovremmo chiudere un sacco di chiese per i putti messi con questo ragionamento.
Sì, e che dire delle foto che in genere amabilmente parenti si scambiano sui propri nipotini. La foto del bambino che fa il bagnetto è un grande classico. E non mi sembra assolutamente scontato che questo corrisponda ad un interesse di natura pedopornografica. Ma nel senso, questo se in alcuni casi è difficile capirlo anche per un'analisi manuale, no? Perché appunto bisogna, no, capire le relazioni in cui le persone si trovano, no? Quindi, nel senso, come dire, vabbè, facciamo l'eccezione se quella è parente. Ma ci sono pure delle persone che non sono formalmente parenti, ma sono, diciamo, con un legame tale che tutti quanti in famiglia le considerano di famiglia, no? Nel senso, è chiaro che ci sono una quantità tale di casi che non se ne esce più, e figuriamoci per un sistema automatico.
Esatto. Diciamo che questo è appunto, sicuramente questa cosa ritornerà a galla, perché periodicamente torna a galla, però già
diciamo che viene da dire che il sistema ha tutti quanti i problemi che questo sistema ha su Facebook, più tutti i problemi di implementazione. Cioè Facebook, esatto, tutti i contenuti già gli passano attraverso e può decidere di filtrarli, e non lo riesce a fare bene nonostante ci dedichi molto tempo e risorse. Immaginate di estendere sia la scala del problema, perché aumenta proprio la quantità dei dati da filtrare,
anche perché
che sia più complicato raccattarli e più complicato avere delle informazioni contestuali.
Anche perché se fessero veramente una legge del genere, diventerebbe praticamente obbligatorio, e di conseguenza, diciamo, tutte le aziende si dovrebbero attrezzare per fare queste operazioni, cosa chiaramente impossibile, e che ha un effetto collaterale, come ci sottolinea l'Electronic Frontier Foundation, che è quello che se questa cosa diventa obbligatoria e non tutti possono garantirla, bisognerà affidarsi a società che fanno questo lavoro. Ma questo vuol dire anche che tutti i vari sistemi di encryption che le varie aziende offrono, tipo quando ti garantiscono che la tua chat è sicuramente cifrata end-to-end, per cui nessuno può sapere come si chiama, ovviamente se qualcun altro deve accedere per controllare che tu...
In questo caso anche senza l'introduzione dei servizi terzi, cioè se anche i messaggi diretti dagli utenti, no? Anzi, se quelli devono essere guardati, chiaramente l'encryption end-to-end non ci può essere, nemmeno per un soggetto che voglia fare tutto quanto al suo interno. In più, anche una volta disabilitata la cifratura end-to-end, si potrebbe dire, vabbè, ma io mi fido di chi gestisce il servizio e so che si limiterà a fare quello che deve con i suoi dati. Sì, ma se fare questo tipo di analisi è difficile, vorrà dire che probabilmente le persone si affideranno a soggetti terzi, e quei soggetti terzi sono degli ulteriori soggetti che si troveranno in mano tutti i contenuti che di internet, no, potenzialmente. Quindi
sì, quindi diciamo questa è la classica il classico mostro che viene partorito con un'idea sola, che è quella del appunto di combattere la pedopornografia, però appunto se quest'idea diciamo diventa tipo un rullo compressore che comprime tutti gli altri diritti, diciamo bisognerebbe parlarne magari un poco meglio. Questo è uno dei problemi dell'ipersemplificazione che ultimamente attacca il messaggio politico, ultimamente, dico negli ultimi tipo 50 anni, attacca il messaggio politico, e questo è il risultato. Comunque, se passando avanti e passando dalla sorveglianza online alla sorveglianza un po' più fisica, andiamo a parlare di un interessante gadget che avevamo già nominato pure questo qualche tempo fa, che è stato presentato dalla Apple, una cosa che non può mancare.
Sì, la Apple, non so se avete notato, chiama con i nomi con la I tutte le cose di, no, dimensione circa un po' più grande di una mano, no? Chiama invece con le Mac tutte le cose più grandi, e col nome Air tutte le cose piccole.
O leggere, piccolo o leggere.
piccole o leggere, spesso entrambe. Sì. No, questa, ecco, vi do questa interessante tassonomia per sapere sempre come potete chiamare gli oggetti. Quindi mai più viti, ma io le chiamerei tipo air bloccatori. ecco, quindi dopo gli earbud di cui abbiamo parlato come uno degli oggetti che a noi sembrava più eccezionalmente scemo della terra, cioè le cuffiette, ma poi so che tante persone le usano con grande piacere,
sì, e che comunque sono,
e che sono le cuffiette Bluetooth, cioè per quello che è proprio piccole picco, non le cuffie diciamo come quelle che ho io adesso e che voi non potete vedere, ma che sono un po' più grandi, ma gli auricolari.
Auricolari Bluetooth, quelli senza fili, che abbiamo scoperto
che in quanto sono senza fili tendono a perdersi, sì, e ci vorrebbe proprio un filo per ritrovarli.
Esatto. Vabbè. E abbiamo scoperto che tra l'altro sono probabilmente uno degli oggetti con maggior densità di inquinamento, cioè che si siano inventati finora, densità di inquinamento definita ora da me come la quantità di danno ambientale fatto per unità di peso, perché sono molto leggeri però fanno danno.
Ma hai dimenticato di moltiplicarlo per un importante fattore moltiplicativo, che è il fattore moltiplicativo della probabilità di perderlo, quindi che la sua vita termini per un motivo che non è interno, cioè che non è un guasto, non è la cessazione delle funzionalità per motivi, no? Anche non
anche
interni,
anche programmati, diciamo.
Anche programmati, oppure no, magari del fatto che nel frattempo è uscito un programma migliore, no? Quelli sono altri motivi per cui una cosa termina, ma un oggetto che ha l'incredibile capacità di cascarti per terra e perderlo, chiaramente aumenta a questo coefficiente di inquinamento da te appena inventato, che io propongo di emendare. Basta parlare degli earbud, parliamo degli AirTag, che invece aggiungono altri problemi oltre a questi che abbiamo già detto, perché un po' li ricalcano. E l'AirTag che cos'è? Beh, avete presente tipo l'etichetta, no, che magari vi mettono sui bagagli, per esempio quando andate all'aeroporto, o comunque l'etichetta che scrivete magari con il vostro nome e un recapito telefonico, che non lo fa più nessuno, ma una volta credo che le persone lo facevano, di scrivere un recapito telefonico sopra ai bagagli. Beh, l'idea è la stessa, ma immaginate di poter attaccare una un'etichetta per esempio al vostro mazzo di chiavi, ma il senso non è quello di ricordarvi se quelle sono le chiavi di casa, della bicicletta, del garage o di che ne so io, è di potervi far sapere dove sono le chiavi. Cioè voi, scusate, quella roba lì è un tracker GPS in termini tecnici, è un tracker GPS ma ben confezionato e ben venduto e con alcune funzionalità aggiuntive, perché per esempio voi potete programmare di farlo suonare, ok? Quindi voi, certo, se le attaccate alle vostre chiavi e chiedete poi a quel punto a Siri dove sono le mie chiavi, quello ti dice, no, ti mostra la mappa e probabilmente sono a casa tua, no? E magari sono nella stanza a fianco, ma vado a capire da un localizzatore GPS in quale cassetto sono. Però lo potete far suonare, e chiaramente se lo fate suonare, in genere, no, l'audio, riuscite a direzionarlo meglio e a capirci qualcosa di più. Oppure pensate, per esempio, no, che simpatico scherzo potrebbe essere attaccarlo o lasciarlo dentro la macchina di un vostro amico, così adesso voi potete sapere sempre in ogni momento dov'è che se ne va il vostro amico.
Esatto. E quindi,
cioè, non sta avvenendo all'interessantissima proiezione che io gli ho proposto, eh? Cioè, adesso ci sta ascoltando o è andato ad una festa? Non è un vero amico se non ascolta la presa.
Basta chiedere ad Apple. E diciamo, questa cosa immaginate che c'ha tante altre applicazioni. Ce ne sono due che vi possiamo, diciamo, immediatamente diciamo mostrare.
Lo stalking l'abbiamo già detto?
No.
Ah, perché questa qui se non contava come stalking.
Detto, la prima era quella del che abbiamo detto l'ultima volta, abbiamo parlato di queste cose, era la storia del recuperare i bambini con cui loro si pubblicizzano. Ma quella più interessante è appunto lo stalking. Cioè, noi vogliamo controllare se il nostro amico sta ascoltando la vita della presa, ma in realtà c'è un'applicazione molto migliore. Se tu vuoi controllare cosa sta facendo una persona e sapere dove si trova in ogni momento, gli attacchi una cosa di queste di sopra e hai e riesci a tracciarla. Questa cosa non è non è, come dice, un case study, è una cosa che è già successa. E sostanzialmente è successa negli Stati Uniti da una tizia, diciamo, ha denunciato il fatto che ha trovato questi AirTag, uno di questi AirTag sostanzialmente, che per fortuna lei aveva pure un telefono Apple, e il telefono Apple gli ha segnalato che c'era un AirTag nelle vicinanze. Ma questa cosa non è successa solo una volta, è successa più volte e con vari usi, quindi sostanzialmente questa cosa già è successa talmente tante volte che la Apple ha inserito un sistema di notificazione, di notifica della presenza degli AirTag, ed è così che se ne sono accorti, cosa che prima non c'era, cioè prima gli AirTag
di notifica audio,
di audio,
cioè quindi non è che serve avere, perché invece se c'era soltanto il metodo, sapevi già anche tu un iPhone notare, no, l'autoreferenzialità del meccanismo. Dopo hanno fatto questo meccanismo che funziona così: se l'AirTag è tante ore che sta lontano dal, diciamo, dal legittimo proprietario, diciamo dall'iPhone o chi sarà,
l'iPhone con cui è registrato, diciamo,
esatto, allora dopo molte ore, cioè un numero casuale che è tra 8 e 24, se ho ben capito, questo coso ogni tanto suona. Sì, proprio fisicamente.
La casualità serve perché questa cosa è stata introdotta proprio per evitare i problemi che appunto erano venuti fuori con i primi AirTag, perché in questa maniera se tu vuoi usarlo per fare stalking, siccome non sai quando suonerà, non puoi prevedere le operazioni, perché altrimenti potresti dire ok, suona dopo 15 ore, ok, io mi organizzo per recuperarlo entro 15 ore.
Sì, oppure no, potresti dire se so che suona esattamente ad una certa ora, io potrei fare in modo che so prevedere che tu più o meno a quell'ora, siccome te lo sto mettendo in una borsa e so che sei abituato a lasciare tipicamente, no, la borsa in una stanza, ma magari no, non lo so, no, ma magari lavorare nell'altra, no, magari la lasci nell'armadietto, no, della scuola, e quindi a quell'ora sai che suonerà dentro l'armadietto, nessuno lo sente e non ci sono problemi. La casualità rende il tutto più, no, più scomodo, quindi diciamo è un sistema proprio pensato contro l'utilizzo per stalking. Chiaro, per otto ore sei sicuro che quella cosa non suonerà, quindi un po' di margine lo offre, però ne riduce la potenzialità. Sì, peccato che questo rovina uno degli altri casi d'uso invece legittimi, che è quello di dire ma se io temo che mi rubino un oggetto, per esempio la bicicletta, allora io quasi quasi, sai che faccio? Nella, no, magari borsetta, quella in cui tipicamente ci si mettono, no, tipo gli utensili per riparare, no, degli altri oggetti di poco conto ma altre utilità da bicicletta, io quasi quasi lì dentro ci metto anche un AirTag, così se poi esco di casa e non trovo la bicicletta, io grazie al mio iPhone posso sapere in qualsiasi momento dove si trova adesso, andarla a riprendere, si spera. Però se questa suona, cioè già in senso, come dire, se gli AirTag si diffondessero, i ladri probabilmente si imparerebbero che devono cercarli e semplicemente buttarli, perché tanto non è che sono degli antifurti veri e propri. In genere l'antifurto si caratterizza per il fatto che è difficile da togliere, invece e che appena lo togli fa una notifica, no, che ne so, che fa qualche cosa. Quei là sono semplicemente dei pezzi di plastica, se li trovi li butti.
Sono anche carini a guardarsi, però. Diciamo.
Sì, sì, ma anche se lo incolli per bene, da una bella martellata, è passata la paura. Capite che già il ladro potrebbe impararsi e buttarmelo a prescindere, basta una banale ricerca. Ma se in più quello suona pure, ma allora così è ovvio.
Si fa identificare, dice, ah, dove l'avrà messo l'AirTag? Aspetta che... ok, sei qua.
Ecco, allora che cosa sono inventate un po' di persone? Ma è semplice, basta prendere un AirTag e rompergli lo speaker.
Sì, perché in realtà è interessante che in mezzo a tante applicazioni, giustamente le persone vogliono le applicazioni, vogliono utilizzarlo per applicazioni legittime, come questa che dicevi tu della bicicletta, o quella della signora che voleva controllare i suoi traslocatori, che facessero il percorso più breve come previsto, che e altre robe del genere. E giustamente con gli AirTag che suonano non è il caso, ma la Apple purtroppo te li vende così. E allora, diciamo, il bello del libero commercio, che si sono inventati? Si sono inventati che rompono, che ci sono, c'è qualcuno che vende gli AirTag con lo speaker disabilitato. In questa maniera gli AirTag continuano a funzionare.
Si abilitano proprio tagliando il filo che collega.
Disabilitato in maniera hard. In questa maniera il sistema, se lo dico, se continua a funzionare come, così come funzionava prima. Peccato che non essendoci più il filo, il rumore non lo fa. E curiosamente ce ne sono una montagna sul mercato, cioè paradossalmente per la Apple, perché chiunque altro avrebbe pensato immediatamente, appena sono uscite queste cose, ha pensato a utilizzarlo per spiare altra gente. Comunque, paradossalmente per la Apple sembra che ci sia un'enorme diffusione sul mercato dei AirTag modificati. E di conseguenza facendo...
Questo non sarebbe mai successo se tutti quanti gli acquisti passassero per una piattaforma centralizzata su cui ha una forte influenza il governo. Questo,
esatto,
così lo dico per registro, perché non si dica che noi non l'avevamo detto.
Sì, questi AirTag, tra l'altro, che sono perfettamente... che sono venduti a un costo decisamente superiore degli AirTag normali, e... appunto si sono diffusi, sostanzialmente rivelando empiricamente qual era l'uso più desiderato di queste robe qua, tanto per, diciamo, fare capire alle aziende che hanno queste meravigliose idee di questi gadget, diciamo, di questi gadget del futuro, che magari il futuro che diciamo che potrebbero disegnare è leggermente diverso da quello che loro pubblicizzano.
Eh sì, perché insomma, no, come dire, è chiaro che quando le potenzialità per un certo oggetto sono così pesanti, è chiaro che a mettere trucchetti, piccole limitazioni, non se ne esce davvero fuori. C'è sta cosa della notifica, già, no, era una correzione non adeguata.
Era semplicemente che l'Apple non c'avevano nel loro roseo mondo futuro disegnato, non si erano assolutamente pensato che un oggetto del genere è proprio quello che uno stalker, o che comunque... Guarda, uno
mi sembra
che
incredibile che non ci avessero pensato, perché questo oggetto ha davvero pochi casi d'uso. Cioè, ha un caso d'uso che è quello di suonare per trovare dove hai messo le chiavi, ok? Però notare che oggetti del genere ce ne sono già un sacco, ma tipo da decine d'anni, cioè mi ricordo, no, su, come si chiama il giornaletto quello che ti mandavano a casa e che vendeva tutte quante robe che non servivano a niente? Vabbè, e quel coso lì già ce l'aveva, io non l'ho mai comprato, purtroppo sono stato pavido, però avevano già un articolo che, come sarà stato un trasmettitore radio, tu lo agganciavi al portachiavi, c'era, no, una specie tipo di telecomandino, e se stavi in zona poi quell'altro riceveva e risuonava. Quindi era un oggetto che costava tipo 10 euro 15 anni fa, oggi non costa niente, e quindi quello è un caso d'uso non particolarmente interessante. E l'altro è quello da usare tipo come antifurto, ma anche quello non è che è un caso d'uso super interessante, perché comunque esistono gli antifurto, cioè gli antifurto esistono già, non è che e già spesso includono un GPS tracker, e spesso poi sono fatti bene, perché sono fatti, no, appunto per non essere rimossi facilmente, insomma sono studiati per il caso d'uso. StarTag non è che c'ha grandi casi d'uso, sembra un oggetto di tendenzialmente un po' utile, no? Per esempio, lo potresti lasciare dentro la tua automobile, così anche soltanto ti ricordi dove l'hai parcheggiata, no? Non so, più che per il furto mettici un antifurto di quelli con il tracker incorporato, che vai meglio. Quindi non lo so se davvero non ci avevano pensato. Secondo me ci avevano pensato, ma erano fiduciosi di riuscire comunque, no, a tenere tutto quanto in equilibrio, ma mi sembra che in equilibrio non ci sia. Il caso d'uso del furto lo hanno appena, no, di usarlo come antifurto, a parte che non era mai stato un granché, ma l'hanno appena distrutto mettendoci una notifica audio. Questo chiaramente, no, potrebbe insospettire il ladro. Quindi chissà. Comunque, io ho visto l'orario, così ti volevo chiedere se tu non reputi che sia pure ora a un certo punto d'annarsene.
Ma forse
sono stato,
sì,
domani mattina, che
ma
devi
forse
fare?
Sì, la nostra lista di notizie in realtà continuava, ma forse ve le riproporremo un'altra volta.
No, nel senso, sì, no, comunque domani mattina purtroppo il lavoro salariato attanaglia tutti, e quindi diciamo si è fatta anche una certa. Peccato, però non sapete cosa vi state perdendo, lo scoprirete probabilmente nelle prossime puntate. Prossima puntata che sarà tra 2 settimane, quindi il 20 di febbraio, perché le tiene alla presa, non è pigra quando si tratta di iniziare a parlare e non smettere mai più, ma quando si tratta invece di arrivare fino alla radio, prendere i microfoni, così ci lasciamo prendere dalla pigrizia e vi mettiamo una replica che è di trasmissioni che ci sembrano affini o comunque interessanti di questa radio o più spesso di altre radio. L'ultima, se non erro, veniva da Radio Wombat ed era un approfondimento su motori diesel a benzina a 4 tempi e a 2 tempi, quindi uno speciale imperdibile. E vi ricordo che comunque questa puntata, come tutte le altre che questa radio ogni giorno manda in onda, le potete trovare sul sito ondarossa.info. Ci potete scrivere alle dita nella presa @ondarossa.info. Un grazie di cuore a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino ad adesso e buonanotte. Ciao ciao.
Ciao ciao.